Chiesa e mafia nel sud. Intervista a Natale Bianchi, parroco di San Rocco Gioiosa Ionica. 13 ottobre 1979.
Chiesa e mafia nel sud. L'esperienza di Gioiosa Ionica. Incontro con Don Natale Bianchi, a cura del settimanale Com Novi Tempi. Gioiosa Ionica è una cittadina di 5.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria, un po' più a sud di Locri. Il paese di sua natura non avrebbe niente di diverso da tutti gli altri della costa ionica se non fosse stato la sede di uno dei più interessanti fermenti di riscatto religioso e sociale del Meridione in questi ultimi anni. Gioiosa Ionica, infatti, è uno dei principali centri della mafia. E qui, 6 anni fa, è venuto a fare il parroco della chiesa di San Rocco Don Natale Bianchi, un uomo che ha dichiarato guerra alla mafia perché essa rappresenta la somma dello sfruttamento e dell'oppressione sulla povera gente. Il vescovo di Locri gli si è messo contro. Ma attorno a Don Bianchi è maturata un'aggregazione popolare, soprattutto di persone anziane, che è la cosiddetta comunità cristiana di base di San Rocco. Di tutto questo sentiamo ora parlare direttamente Don Natale Bianchi.
Ecco, devo premettere che prima di cominciare a operare come prete in Calabria, sono stato fuori Italia, in Thailandia e in India complessivamente per circa 8 anni, e che l'esperienza fuori dall'Italia ha incominciato ad aiutarmi a pormi in senso critico rispetto ai problemi della società, cioè l'impatto con una cultura diversa, l'impatto con problemi gravissimi e anche lo scontro già avvenuto in missione con dei superiori dalla mentalità molto diversa dalla nostra, da noi giovani. In Thailandia, per esempio, ecco, noi eravamo il primo gruppo dall'Italia che giungeva in quella missione dopo la guerra e quindi c'era una mentalità molto diversa dai superiori salesiani che erano in Thailandia educati nel periodo del fascismo, e noi invece che eravamo certo sempre educati con una mentalità clericale, di obbedienza, eccetera, ma già in un clima diverso quando il fascismo mai era caduto. Quindi l'impatto con i problemi tremendi del terzo mondo e poi con una mentalità anche diversa, normalmente lontana da noi, dai superiori che erano in missione, ci ha permesso così di cominciare a acquisire un minimo di senso critico. Comunque, di ritorno dall'India, terminati gli studi di teologia come salesiano in Italia, si poneva il problema di come continuare la mia esperienza adesso come prete, e conoscendo il vescovo salesiano, Monsignor Michele Arduino, che operava nella diocesi di Gerace Locri, e allora ottenni di poter lavorare con lui in quella diocesi. E quindi dal 68, venne ordinato prete nel 68, incominciai a lavorare nella diocesi di Gerace Locri all'interno del seminario minore, perché in generale i preti della diocesi non gradivano di rimanere nel seminario minore, perché la parrocchia offriva più libertà di azione e anche maggiori vantaggi economici. E allora incominciai a lavorare nel seminario minore. Durante un'estate andammo con i ragazzi del seminario a fare un periodo di villeggiatura in una zona montana, cioè Candolo Nuova, un paese che venne costruito dopo l'alluvione del 1951, che aveva semidistrutto il vecchio paese che si trovava 8 chilometri più sotto. E il nuovo paese non offriva possibilità di lavoro perché costruito appunto in alta montagna, senza nessun sbocco così occupazionale, quindi molti padri di famiglia erano stati costretti a emigrare, quindi un paese composto prevalentemente di donne e bambini, dove le case erano state mal costruite, quindi grondavano di umidità, di acqua, specialmente nel periodo invernale, che in montagna è molto lungo, va da settembre fino a marzo perlomeno. E in quell'occasione, cioè durante il periodo di villeggiatura estivo in montagna con gli abitanti di Candolo Nuova, essi cominciarono a chiederci di mantenere dei contatti con loro anche durante l'anno, perché si sentivano abbandonati da tutti. Anche il vecchio parroco che stava nel vecchio paese, 8 chilometri più sotto, non si interessava di questa gente, perché diceva che erano dei rossi, erano dei comunisti, quindi gente ormai destinata all'inferno, ed era inutile mettersi a lavorare con questa gente. Io avevo una vecchia Vespa, un motorino che mi aveva dato mio fratello ritornando dalla missione, terra di missione, e con la Vespa salivo di tanto in tanto da Locri, 26 chilometri di strada di montagna, salivo a Candolo Nuova. E lì incominciai a fare la prima esperienza di attività in mezzo alla gente. E naturalmente, secondo la mia educazione clericale, io cercai di aiutare questa gente attraverso così un'attività di tipo assistenzialistico, cioè mi misi in contatto con delle suore svizzere che mi mandavano vestiario, quindi cominciai a portare vestiario su a Candolo Nuova. Però mi accorsi che aiutare la gente in questa forma, cioè portando delle cose da distribuire, non otteneva nessun profitto per la vita della collettività, perché non faceva altro che rafforzare la mentalità già diffusa nel sud, mentalità assistenzialistica, creava questo tipo di aiuto, fratture, divisioni, rafforzava la mentalità individualistica della gente, perché ognuno, ogni famiglia cercava di ottenere il massimo possibile e vedeva nelle altre famiglie un antagonista, perché ecco, le altre famiglie potevano prendere quelle cose che invece servivano ecco, per se stessi. E allora pensai che era molto meglio incominciare a riunire le famiglie, a discutere insieme i problemi e ad affrontarli lottando insieme. Quindi passai a tipo di aiuto assistenzialistico, invece a un impegno di più nel sociale attraverso una maturazione politica collettiva. Quindi cominciamo a fare delle riunioni, a discutere quali erano i problemi e, per esempio, decidemmo di andare al comune per richiedere un mezzo perché i ragazzi che avevano finito l'elementare potessero frequentare la scuola media che stava 8 chilometri più sotto. I bambini dovevano recarsi alla scuola media anche d'inverno, con la neve, con il freddo, con la pioggia, ecco, così a piedi. Perciò molte famiglie non mandavano i bambini a scuola, quindi era un danno per la crescita del paese stesso. E pensai che era utile anche invitare il vescovo a venire a Candolo Nuova perché incominciasse a rendersi conto. Intanto era morto il vescovo precedente, Michele Arduino, il vescovo salesiano, e venne un nuovo vescovo, signor Francesco Tortora. Pensai che era utile che venisse a Candolo Nuova per rendersi conto della situazione della gente, delle difficoltà in cui viveva, di modo che potesse anche lui impegnarsi più direttamente nella soluzione dei gravissimi problemi della società calabrese. Però ci fu una grande delusione da parte mia, da parte della gente, perché il vescovo arrivò quando noi eravamo riuniti in chiesa e non fece altro che elogiare la gente perché cantava bene in chiesa, perché sapeva il Padre Nostro, l'Ave Maria, e tra l'altro si lamentò che sul altare non c'erano i fiorellini, era inverno e una bimbetta della quinta elementare alzò la manina dicendo: ma signor Vescovo, qui i fiorellini d'inverno non crescono. E quindi il Vescovo semplicemente si limitò a dire che avrebbe la prossima volta portato delle caramelline per i piccoli e una medaglietta per gli adulti. Ciò mi resi conto che con il Vescovo c'era nulla da fare, perché incapace realmente di rendersi conto della situazione tragica in cui viveva la povera gente. Tra l'altro, questa incapacità del Vescovo di capire le esigenze della gente si manifestò anche in un altro episodio, cioè a Canola Nuova stava sorgendo un'azienda per allevamento di bestiame e la mafia locale fece saltare la ruspa perché non voleva quel tipo di attività. Allora andai dal Vescovo dicendo che dovevamo manifestare la nostra denuncia pubblica contro quell'attentato mafioso, perché toglieva possibilità di lavoro ad alcune famiglie povere di Canola. Quindi era un attentato gravissimo contro la possibilità di lavoro di gente che viveva in estrema miseria. Il Vescovo mi disse: no, tu non devi fare nessun manifesto, non dobbiamo uscire pubblicamente con nessun atto di denuncia, perché ecco, tu sei pastore di anime come sono io, quindi ci dobbiamo interessare delle anime e non dei corpi. E intanto cominciai anche a capire di più com'era fatta la diocesi, e mi sorprendeva il fatto che molte persone si avvicinavano a me, prete, vedendo nel prete la figura di un potente che poteva concedere posti di lavoro, poteva concedere favori. Io naturalmente incominciai a dire che non mi consideravo una persona potente, che non avevo nessuna intenzione così di mettermi nella strada della ricerca di favori da ottenere dai potenti, mettendomi al loro fianco. E allora qualcuno incominciò a parlarmi di Don Stilo, che avrei potuto fare ricorso perlomeno a Don Stilo, che è una persona potente, eccetera. E incominciai a conoscere, ecco, chi era questo personaggio nella nostra diocesi, questo prete, un prete potente, un prete che costituiva un elemento importante della mafia di della nostra diocesi. E sentì il bisogno di andare dal vescovo a parlare, sia con il vescovo precedente salesiano, di questo fatto, ed egli mi confermò che realmente Don Stilo era un personaggio importante dell'organizzazione mafiosa, ma che secondo lui in qualche modo stava cercando di tirarsi indietro. Poi cercai di parlarne durante una riunione mensile di preti in episcopio, ma appena feci il nome di Don Stilo venne zittito, mi fu impedito di continuare a parlare, quasi avessi nominato il diavolo. Uscendo da quella riunione mensile di preti, un anziano del diocesi mi si avvicinò dicendo che era pericoloso fare certi nomi, c'era il pericolo di essere ammazzati. Mi disse che quelle cose le sapevano tutti, ma che è legge nel sud che certe cose si sappiano ma non si dicano mai in pubblico, appunto per non correre dei rischi per la vita. Il mese seguente, sempre nella riunione mensile dei preti, si presentò Don Stilo con un fascicolo sotto il braccio, quindi articoli di giornale, documentazione, eccetera, e aprì la requisitoria contro di me, innanzitutto dicendo: ecco, ho sentito che un certo Natale Bianchi ha fatto il mio nome nella riunione dei preti, se non è un vigliacco abbia il coraggio di alzarsi. Ci fu uno scontro verbale tra me e lui, poi ci fecero calmare tutte e due. Poi lui continuò la sua requisitoria dicendo che tutti quelli che avevano scritto contro di lui, avevano detto qualcosa contro di lui, erano dei rossi, degli ati, dei nemici della Chiesa, e ce l'avevano con lui perché rappresentava una colonna, una difesa della Chiesa. Quindi anche io, che avevo parlato contro di lui, avevo accennato così a questa presenza scomoda nella Chiesa, mi ero messo dalla parte dei nemici della Chiesa, ho fatto il gioco dei nemici della Chiesa. Poi mi si avvicinò, dove ero seduto, tra l'altro stato lasciato solo nella fila, mi si avvicinò dicendo: ma tu non sai chi sono io, anche le pietre mi conoscono, tu sei una formica e ti posso schiacciare come una formica. E ci fu poi un attestato di solidarietà di molti preti nei riguardi di Don Stilo, andando ad abbracciarlo, a baciarlo, e tra gli altri anche la solidarietà gli venne data da quel prete che mi aveva messo in guardia contro di lui. Comunque, con l'arrivo del nuovo vescovo, Io decisi di non più rimanere nel seminario minore perché non credevo più nella funzione educativa del seminario minore, cioè avevo ormai maturato la convinzione che fosse un'istituzione che non giovava alla crescita umana dei ragazzi che stavano in seminario minore, chiesi quindi di poter svolgere la mia attività in una parrocchia. E a Gioiosa Ionica c'era l'ex direttore del seminario minore che mi voleva là collaborare con lui, dicendo che era un ambiente molto difficile, che quindi con la mia collaborazione era più facile riuscire a vincere certe difficoltà, e perciò venne destinato a Gioiosa Ionica.
Beh, presentaci un po' questo paese.
Bene, ecco, lentamente, proprio vivendo a Gioiosa Ionica, operando a Gioiosa Ionica, incominciai a percepire, ecco, come era fatto questo ambiente, no? Innanzitutto la situazione, diciamo, della istituzione ecclesiastica Gioiosa Ionica, soprattutto del clero Gioiosa Ionica. Gioiosa Ionica ci sono quattro parrocchie. Io venni destinato alla parrocchia più periferica di Gioiosa Ionica, tra l'altro la parrocchia meno ambita perché più povera, costituita prevalentemente da case sparse nelle campagne, quindi da povera gente, la parrocchia di San Rocco. Ora, a Gioiosa Ionica esiste un clero di tradizioni, si può dire, feudali, con un dominio assoluto sulla coscienza della povera gente, un dominio mantenuto attraverso tradizioni molto antiche, e con l'ex rettore del seminario, insomma, ci rendiamo conto che un minimo di trasformazione bisognava cominciare ad apportarlo nella chiesa di Gioiosa se si voleva mantenere un minimo di credibilità verso quelle persone che cominciavano a aprirsi a un bisogno pur minimo di cambiamento. Quindi pensammo di riunirci per discutere con tutti i preti che erano operanti a Gioiosa Ionica su alcune realtà che non potevano più continuare all'interno della vita della Chiesa. Per esempio, c'era la usanza che quando moriva una persona, se aveva soldi abbastanza, tutti i preti andassero al funerale, quindi suonassero le campane di tutte le chiese, e quindi si dimostrasse che questa persona era una persona con un certo reddito. Se invece moriva una persona molto povera, che non aveva soldi a disposizione, andava solo un prete, suonava la campana di una sola chiesa, poteva essere additato da tutti così, ecco, come un pezzente. E siccome alcune famiglie, per non fare cattiva figura, nel passato avevano invitato tutti i preti, ma poi non li avevano pagati, appunto perché mancavano del denaro per poter pagare i preti che avevano partecipato al funerale, e allora si era ricorsi al ricatto di farsi pagare in anticipo per non correre il rischio, appunto, poi di essere invitati da povere famiglie e poi non essere pagati. E allora si incominciò a riunirsi tra preti per discutere questo, per fare in modo che venissero eliminate le classi, venissero eliminate queste speculazioni sulla povera gente. Ma subito si rivelò l'inconciliabilità tra i preti di Gioiosa. Difatti ci fu un parroco anziano che disse: ma io tratto i miei parrocchiani con libertà, così come un bottegaio tratta con libertà i suoi clienti. Cioè, viene un cliente a chiedere una Coca-Cola, gli dà una Coca-Cola; viene un cliente a chiedere tre Coca-Cola, gli dà tre Coca-Cola. Quindi se viene una famiglia a chiedere un prete, gli do un prete; se mi chiede tre preti, gli do tre preti. E quindi la riunione si concluse senza nulla di fatto, appunto per questa inconciliabilità di mentalità. E allora cominciai a rendermi conto che il rinnovamento della vita della parrocchia era impossibile così dall'alto. Bisognava percorrere una strada diversa, cioè la strada della partecipazione della gente. Nello stesso contemporaneamente, ecco, a Gioiosa Ionica, vicino a San Rocco, c'era un'associazione di giovani. Io incominciai a partecipare alla vita di questa associazione di giovani. Cominciamo insieme così a discutere sui problemi della società gioiosana e a chiederci che cosa potevamo fare per risolvere questi problemi con, naturalmente secondo le nostre possibilità, no? E incominciamo a discutere sul problema che era più grave Gioiosa Ionica, e con la presenza della mafia. Ecco, questa mafia che tiene la gente sotto il terrore, ecco, perché impone le sue leggi, per esempio la mazzetta, ecco, su tutti i negozianti, l'osservanza, ecco, di certe norme di rispetto verso di loro, ecco, quindi bloccava la possibilità di ogni cambiamento a Gioiosa Ionica. Ecco, una mentalità, tra l'altro, quella della mafia, che viene favorita anche appunto da questa chiusura da parte del clero, che impedisce ai fedeli di assumere un atteggiamento critico e una partecipazione attiva, appunto perché favorisce questa mentalità di delega, questa mentalità magica, ecco, per cui la soluzione dei problemi così viene delegata all'invocazione al santo, quindi una soluzione individualistica, ecco, così attraverso il ricorso alla protezione individuale del santo, ecco. E quindi la soluzione così da una benedizione che viene dall'alto è ottenuta attraverso le osservanze rituali. Quindi su questo la mafia ha tutto da guadagnare, appunto perché si trova davanti a delle persone che non vengono responsabilizzate, non vengono rese soggette della storia personale, della storia collettiva. Quindi cominciamo con i giovani a discutere questi qui e cominciamo a realizzare dei dibattiti con le persone che ci sembravano più aperte, cioè con gli amministratori di sinistra, con alcune persone della sinistra gioiosa. E cominciamo a ciclo stilare un giornalino in cui riportavamo questi dibattiti e subito la mafia incominciò a prendersela con noi. Difatti, quando i nostri ragazzi scendevano nella piazza per vendere questo giornalino circostilato, mentre i giovani passavano dicevano: ecco, anche le pulci hanno la tosse, per dire, ma chi siete voi, insomma, siete una nullità, insomma, se vogliamo eliminare possiamo eliminare quando vogliamo. Ecco, incominciò così questa testimonianza, ecco, da parte dei giovani, ecco, di voler essere protagonisti nella vita di Gioiosa, ecco, cercando di affrontare questi problemi, che sono problemi anche piuttosto pericolosi. Contemporaneamente anche nella parrocchia, ecco, si incominciò a creare questa partecipazione da parte della gente, no? All'inizio, difatti, quando io entravo in chiesa e mettevo a parlare con le persone in chiesa, e questi dicevano: ah, tu sei prete, hai studiato, sei più di noi, quindi tu sai tutto, noi siamo ignoranti, fai tutto tu, decidi tutto tu. Cioè questa mentalità di delega che era penetrata profondamente nella psiche, nella vita della gente, per cui per loro era naturale, era un atto dovuto, ecco, di fede dovuto, quello di delegare tutto, ecco, nelle mani di una persona, questa persona sacra che è il prete. Allora, ecco, cominciamo a discutere, confrontandoci con il Vangelo, ecco, a discutere in chiesa insieme, ecco, se era giusto questo, oppure se il Vangelo ci chiamava alla responsabilità, ci chiamava alla conversione di vita, quindi a rivedere tutta la nostra mentalità, tutto il nostro comportamento, no? Ecco, da qui scaturì la decisione collettiva in chiesa, ecco, che dovevano essere abolite le tariffe nella chiesa, perché siamo tutti fratelli, quindi dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo. Scaturì la decisione quindi di eliminare le classi, ecco, e i pagamenti per le messe, i battesimi, cioè per l'amministrazione dei sacramenti. Naturalmente subito si scatenò contro di noi la reazione delle forze reazionarie, quindi della mafia, dei parroci, che vedevano in questi cambiamenti, in questa presa di coscienza della gente, un pericolo per il loro dominio sulla coscienza della gente, quindi anche un pericolo per i loro privilegi economici, perché da questa sottomissione a critica della gente poi potevano ricavare, sfruttando i sacramenti, potevano ricavare grossi vantaggi economici. Quindi si scatenò la loro reazione e incominciarono le accuse presso il vescovo, ecco, che a San Rocco si incominciava a distruggere la Chiesa, a distruggere l'obbedienza dei fedeli, a distruggere le tradizioni religiose. Io anche sentivo il bisogno di maturare personalmente, perché mi rendevo conto che L'educazione che avevo ricevuto in seminario, l'educazione religiosa, non mi aveva per nulla preparato alla vita, ai problemi della società, quindi partecipavo anche ai comizi, ai dibattiti che c'erano, di lì anche le accuse che io favorivo i rossi perché partecipavo ai loro dibattiti, partecipavo ai loro comizi. E cominciamo anche a partecipare ai vari fermenti che andavano avanti nel mondo cattolico a livello nazionale, quindi al movimento dei cristiani per il socialismo, al movimento delle comunità di base, e con i giovani cominciavamo a entrare in contatto con questi movimenti. E così le accuse contro di noi presso il vescovo andarono aumentando. Tra l'altro poi ci fu nel 74 la campagna sul referendum per la procreazione del divorzio, con i giovani, con il nostro circostilato chiedemmo le posizioni che i vari partiti assumevano di fronte a questo referendum, quindi noi nel giornalino riportammo quelle opinioni che ci erano state mandate e anche le posizioni stesse della Conferenza Episcopale Italiana, quindi cercammo di essere obiettivi, appunto lasciando che ognuno potesse scrivere secondo la propria veduta. E anche quel giornalino fu un pretesto di accusa del vescovo contro di me. E quindi il vescovo organizzò una specie di processo nei miei riguardi, ma i consiglieri presbiterali, cioè la specie di senato del clero, in quell'occasione si mostrò contrario a questa specie di processo che il vescovo ha tentato contro di me. Allora il vescovo tentò un altro tipo di attacco nei miei riguardi, sempre spinto dagli elementi più chiusi della diocesi, gli elementi mafiosi della diocesi. Cioè mi convocò presso un tribunale composto da tre preti, tra questi c'era un monsignore, braccio destro di Don Stilo. Capì che la mossa proveniva dalla componente mafiosa della diocesi e dissi al vescovo: ero disponibile a qualsiasi processo, qualsiasi tipo di confronto, purché venisse eliminata la componente mafiosa, quindi che quel monsignore venisse sostituito da un altro. Il vescovo non ne fece più nulla, dimostrando che appunto era tutta una manovra dell'ala mafiosa. E fu così che di ritorno nel 75, di ritorno delle nazionali delle comunità di base a Firenze, a cui avevano partecipato molti dei nostri giovani di Gioiosa, arrivò una lettera da parte del vescovo in cui si diceva che io dovevo lasciare la chiesa, dovevo lasciare la parrocchia per ritirarmi in una casa religiosa per cambiare mentalità. Naturalmente, siccome eravamo abituati in parrocchia a discutere tutto con la gente, si tenne una grande assemblea. Io presentai la lettera del vescovo, la lessi di fronte a tutti, dicendo: ecco, queste sono le decisioni del vescovo, io sono qui a vostro servizio, ecco, decidete voi che cosa bisogna fare. E la gente in chiesa decise che il vescovo, siccome è posto a servizio della, non come padrone sulla comunità dei fedeli, doveva venire lì a discutere con i fedeli. Ecco, non poteva prendere una decisione sulla vita dei propri fratelli senza prima parlarne con i propri fratelli. Venne mandata una delegazione dal vescovo perché si presentasse lì senza soluzioni precostituite per discutere fraternamente. Il vescovo non volle presentarsi. Quel vescovo non poteva accettare questa posizione di fraternità, perché educato da una mentalità così di comportamento da barone, da signorotto feudale, da padrone sulla Chiesa. E nonostante che venissero ripetuti diversi inviti attraverso ambasciate, attraverso lettere, eccetera, mai volle rispondere a questi inviti. Ecco, l'unica risposta che, e la solita risposta che noi avemmo, fu il silenzio assoluto. Fu così che decidemmo di proseguire lo stesso, ecco, perché per noi l'obbedienza al Vangelo, ecco, sentivamo di dover dare la risposta che diedero gli apostoli ai sommi sacerdoti, quando i sommi sacerdoti vollero imporre agli apostoli di smettere di annunciare Gesù Salvatore. E risposero: ecco, noi dobbiamo obbedire piuttosto a Dio che agli uomini. Quindi anche noi sentivamo il bisogno di dare questa risposta. Allora il vescovo, di fronte alla decisione della comunità cristiana di San Rocco, incominciò a usare tutte le armi che aveva a disposizione per distruggere questa resistenza e questo cammino di fede della nostra comunità. Quindi io venni sospesi a divinis, la chiesa fu interdetta al culto, venni tolto dall'insegnamento nella scuola statale, secondo una facoltà che veniva data dal concordato al vescovo, e in quell'occasione allora le vecchiette della comunità mi dissero: guarda, tu allora hai rischiato tutto per noi, quindi hai perso possibilità di un sostentamento economico proprio per noi, d'ora in avanti saremo noi a darti la possibilità di sostenerti, quindi con la pensione come mangiamo noi ci potrai mangiare anche tu. E difatti fino ad oggi io ho potuto tirare avanti proprio con i contributi che mi hanno dato le vecchiette della comunità.
Da quel mese di maggio 1975 dunque è cambiata qualche cosa nella parrocchia, nella situazione vostra a Gioiosa. Sul frontone della chiesa c'è un gran cartello, c'è scritto: la chiesa è del popolo. Che cosa ha significato in concreto nella vostra esperienza di questi anni questa affermazione così bella e significativa che avete voluto mettere di fronte alla chiesa di San Rocco?
Ma direi che la scritta che noi abbiamo messo sul frontone della chiesa, la chiesa è del popolo, sintetizza tante esperienze concrete. Cioè, innanzitutto, la gente che non poteva parlare in chiesa, che doveva solo avere la parte di chi ascolta e quindi di chi subiva un insegnamento che non faceva altro che trasmettere messaggi che costringevano la gente a stare nel ruolo di sfruttati, ecco, questa gente ha potuto riprendere in mano il diritto di parola, quindi di poter esprimere i propri bisogni, il proprio anelito di uscire fuori dalla situazione di sfruttamento che nel sud è molto pesante, no? Quindi esprimendo un rapporto con il Vangelo, ecco, diverso da quello che si aveva attraverso la predicazione ufficiale. Quindi a confrontarsi con il messaggio del Vangelo e a sentirlo, ecco, vicino alle proprie esigenze, ecco, sentire che la parola del Vangelo, ecco, non trasmetteva un comportamento così come era stato imposto dalla casta clericale, ma invece il contatto con il Vangelo le aiutava a andare avanti in quella ribellione che, diciamo, era incarnata in loro, che veniva, insomma, dalle loro esigenze di vita, no? Ecco, questa ribellione che si è espressa non solo nel dire al vescovo: tu non puoi continuare a fare da padrone, noi ti riconosciamo sì come vescovo, però nello spirito del Vangelo, cioè a nostro servizio come fratello tra fratelli, che, ecco, devi stare con noi per lottare con noi contro le ingiustizie, no? Ma questa ribellione si è espressa anche, per esempio, nei riguardi della mafia. Ecco, la comunità si è fatta protagonista di varie iniziative pubbliche contro la mafia. E ricordo in modo particolare un'iniziativa portata avanti dalla comunità in occasione di un fatto di sangue orrendo, cioè una povera pensionata che stava rientrando a casa per portare un pezzo di pane al marito anziano invalido sulla carrozzella, trova, ecco, questi picciotti mafiosi in casa, stavano minacciando il marito perché volevano i soldi, dice loro: beh, uscite fuori dalla mia casa perché io non ho nulla da darvi, e questi sparano a questa vecchietta e la uccidono sul colpo. La nostra comunità organizza una manifestazione pubblica in piazza contro questo atto orrendo, per dire: non possiamo stare zitti, dobbiamo dare testimonianza come cristiani di gridare contro questa oppressione, non possiamo permettere che così delle creature umane vengano uccise come delle galline per la strada senza che nessuno si ribelli. E in quell'occasione, vicino al microfono, ci stavano pochi metri dal microfono, ci stavano dei picciotti, dei mafiosi con le mani, con le braccia incrociate, in atto di sfida. Vediamo adesso chi avrà il coraggio di mettersi vicino al microfono. E dopo che io introdussi il significato, introdussi la manifestazione, insomma, spiegando il significato di quel gesto che noi volevamo compiere come comunità, che era una sfida aperta all'intimidazione della mafia, al microfono si avvicinarono delle donne della comunità. C'era una parte di gente che stava molto lontano, la piazza è divisa in due, si può dire in due isole, e gran parte della gente stava dall'altra parte, lontana. Quando incominciò a vedere queste donne che parlavano al microfono con libertà e con tanta passione, si avvicinarono, quindi fu una conquista delle donne della comunità. Ora, a Gioiosa c'è una mentalità per cui la donna non si permette mai di parlare in pubblico, la donna è considerata una persona che deve stare in casa. Ecco, è stato un gesto rivoluzionario per la vita di Gioiosa che una donna parlasse in pubblico e per di più contro la mafia davanti ai picciotti che erano lì in gesto di intimidazione. Ecco, quindi la comunità che si riappropria, ecco, della sua testimonianza di fede in pubblico, anche fuori della chiesa, proprio in quegli elementi, cioè la donna che è sempre stata la più emarginata nella società del sud, no? Ecco, quindi ecco, queste donne quindi che si riprendono il diritto di scendere nella piazza, si riprendono il diritto di parlare pubblicamente. Ecco, questo è il significato del cartellone messo sul frontone della chiesa, la chiesa del popolo.
Questo è stato anche riconosciuto da una recente sentenza del pretore, che ha riconosciuto alla comunità il possesso della chiesa e ha diffidato il vescovo dal porre ulteriori gesti di turbativa. Su questo si è discusso, è interessante, comunque questo è soltanto un momento di questa lunga marcia che stanno facendo le donne giovani, tu con loro, in questa esperienza di comunità. La mafia si è fatta sentire ancora, si è fatta sentire dura e violenta, soprattutto con l'uccisione di Rocco Gatto, l'incendio al pulmino della comunità, altre cose. Beh, come influisce, come si pone, che prospettive su questo piano, su questa lotta?
Sì, ecco, fatto bene a ricordare due episodi, perché sono simbolici del terreno su cui operiamo, no? delle difficoltà concrete, dei pericoli concreti in mezzo a cui viviamo. Ecco, Rocco Gatto, c'è una foto della manifestazione che la comunità organizzò in occasione della repressione del vescovo. Ecco, noi abbiamo una foto di quella manifestazione, in quella foto si nota la presenza di Rocco Gatto, quindi un sostenitore della lotta di emancipazione della comunità San Rocco. Bene, Rocco Gatto ebbe il coraggio di fare i nomi dei mafiosi che avevano imposto la chiusura del mercato domenicale che si tiene a Gioiosa Ionica, un mercato che vede l'arrivo di migliaia di persone da tutti i paesi vicini, quindi un mercato rinomato. Ecco, i mafiosi imposero la chiusura del mercato domenicale ed era un gesto altamente simbolico perché faceva vedere in modo lampante, e i mafiosi ci tengono a questi gesti clamorosi, faceva vedere in modo lampante il loro potere, ecco, su una collettività. E Rocco Gatto non chiuse il suo mulino, nonostante le minacce dei mafiosi, non solo, ma denunciò anche i nomi di quei mafiosi che erano passati per imporre la chiusura del mercato domenicale. E allora la mafia gioiosana decretò la sua morte e venne barbaramente ucciso a colpi di lupara mentre Rocco Gatto si recava in campagna a distribuire la farina, perché aveva un mulino, quindi si andava a distribuire la farina nelle contate di campagna. Fu un gesto per dimostrare che chiunque si fosse ribellato contro di loro correva il pericolo di essere ammazzato. E anche la nostra comunità un anno e più fa, subì un attentato da parte della mafia, cioè la mafia distrusse un pulmino che noi avevamo, che utilizzavamo per la comunità, per avere degli incontri con altre comunità, con altre esperienze, un pulmino che serviva anche per organizzare le manifestazioni contro la mafia. Quindi fu un gesto di intimidazione della comunità contro la nostra comunità, per dire smettetela oppure noi andremo avanti nello schiacciarvi. Però noi non ci lasciamo intimidire e con l'aiuto delle comunità in Italia e anche delle comunità all'estero, in modo particolare le comunità olandesi, noi potemmo comprare un altro pulmino per portare avanti le iniziative della nostra comunità. E quindi noi pensiamo che con il nostro lavoro, giorno per giorno, con le nostre iniziative, riusciremo a distruggere quel clima di paura che c'è nei confronti della mafia e a creare una coscienza cristiana più libera, più responsabile, che è anche la premessa per liberare il Sud dalla situazione di sottosviluppo, di emarginazione in cui si trova. Tra l'altro la nostra comunità sta cercando anche di portare avanti altre iniziative concrete per dimostrare che la fede vissuta con senso di responsabilità, di senso critico, di autonomia della coscienza, la fede è uno strumento possente di liberazione. Ecco, con la comunità stiamo cercando di portare avanti l'istituzione di un laboratorio di confezioni gestito in forma di cooperativa. E stiamo in questo momento cercando la collaborazione di tutte le comunità, di tutte le persone di buona volontà in Italia e anche all'estero per avere i finanziamenti necessari per aprire questa cooperativa. Una cooperativa che potrà dare lavoro inizialmente a una decina di ragazze del posto, ma che poi sviluppandosi potrà dare lavoro a molte più persone, a Gioiosa. Quindi una comunità cristiana del sud emarginato, del sud oppresso, del sud sottosviluppato, che dà la dimostrazione come la fede abbia anche un risvolto nel politico, abbia un risvolto nel sociale, un risvolto positivo, cioè aiutare il sud a vincere questa situazione di sottosviluppo.
Beh, mi pare che la conclusione o l'interesse maggiore che chi ascolta può dimostrare alla causa, alla battaglia che voi lì state portando avanti sarà anche quello di impegnarsi e di aiutare per questa iniziativa concreta. I modi pratici di mettersi in contatto quali possono essere?
Beh, quello sarebbe quello di scrivere alla Comunità Cristiana San Rocco, basta l'indirizzo Comunità Cristiana San Rocco, Gioiosa Ionica, Reggio Calabria, la provincia. Basta questo indirizzo perché la corrispondenza possa arrivare fino a noi. Ecco, e poi daremo noi tutte le indicazioni utili perché questi aiuti possano poi pervenire alla comunità, perché questo progetto che stiamo portando avanti con grande impegno si possa realizzare. Tra l'altro noi speriamo che il tutto si possa realizzare nello spazio di pochissimi mesi, anche perché abbiamo tante persone che si stanno interessando concretamente a questo progetto e che hanno, diciamo, i requisiti tecnici per far sì che questo progetto possa riuscire al 100%.